grazie Alessandro Celi. Solo un brevissimo commento: quel mondo che tu evocavi adesso è poi quel mondo che uno dei miei maestri, Giorgio Rumi, ha studiato soprattutto per la Lombardia, il mondo delle amicizie cristiane, e quindi di quelle elite, di quei gruppi cattolici che avevano naturalmente una grande attenzione per il sociale, ma lo tramutarono spesso in un'attenzione per il politico. Bene, è giunto il momento di dare la parola quindi al professor Jean-Dominique Durand, che ringraziamo molto di essere qui con noi. Ci fa un grande onore essere presente e che ascoltiamo molto volentieri nel suo intervento su Jacques Maritain e la Nation. Prego.
Grazie. Voglio io ringraziare per l'invito, e quando il professor Gheda e il professor Celli mi hanno proposto di partecipare a questo seminario, non conosco molto di Chanou, ma so comunque, non conosco bene il suo pensiero nel dettaglio, ma conosco un po' il suo pensiero. Comunque ho pensato fare un confronto con Maritain. Jacques Maritain, grande filosofo cattolico francese, che ha parlato e scritto su tanti argomenti diversi, si è fermato sulla questione dello Stato, in particolare in volume pubblicato in francese nel 1953, ma pubblicato in inglese negli Stati Uniti negli anni precedenti. Ha pubblicato quindi un libro fondamentale intitolato in francese L'homme et l'État, L'homme et l'État, e di cui tiro molto di ciò che voglio dire questa sera, e nel quale ritroviamo questa rete cristiana, direi, cattolica, questa riflessione per la quale bisognerebbe guardare, anche chiamare il Magistero Pontificio per vedere ciò che si dice dell'uomo nel suo rapporto con lo Stato e con le realtà locali. Si è parlato anche di Sturzo, per esempio, che è evidentemente assolutamente fondamentale su questi temi, e sappiamo che Sturzo e Maritain si sono incontrati in un esilio comune a New York durante la Seconda Guerra Mondiale, e probabilmente hanno parlato di questi temi. Maritain aveva una passione del temporale, delle cose del tempo. Non è stato soltanto un filosofo che poteva pensare al di fuori del tempo, del suo tempo, era molto inserito nel suo tempo, è intervenuto per esempio sulla questione della guerra di Spagna, durante la guerra civile in Spagna, è intervenuto sulla questione dell'antisemitismo, quindi le questioni temporali, anche se lui parla molto anche di metafisica e di teologia, eccetera, le questioni temporali sono importanti per lui. E di fronte ai dolori della storia, di fronte alle difficoltà, alle cose più orribili che ha potuto vivere, lui è sempre chiamato al profetismo per rifiutare le evoluzioni o delle scelte che sarebbero anti-umane e per promuovere al contrario una società e un mondo in legame più conforme, più possibile con il messaggio evangelico. E nell'uomo e lo Stato porta uno sguardo profetico su una delle questioni più difficili di oggi e direi una delle questioni più moderne nelle nostre società, cioè il vivere insieme. il ministro e storico Andrea Riccardi, ha pubblicato alcuni anni fa un volume molto bello, che è stato anche tradotto in francese, intitolato precisamente Vivere insieme. Vivere insieme.
Convivere.
No,
sì, sì. No.
Hai ragione. Convivere, ma che ho tradotto in francese, vivere insieme. Vivere insieme. Voilà. Perché convivere in francese non si dice. Vivre avec, sarebbe vivre avec, ma non va bene. Ma questo tema del convivere è quindi un tema di oggi, ma che è trattato già da Maritain in questo libro L'Uomo d'Età. Lo cito, lascio le citazioni in francese. Vivre ensemble ne signifie pas occuper le même lieu dans l'espace. Cela ne signifie pas non plus être soumis aux mêmes conditions physiques ou extérieures, aux mêmes pressions ou au même genre de vie. Vivre ensemble signifie participer comme des hommes, non comme un bétail, c'est-à-dire en vertu d'une libre acceptation fondamentale à certaines souffrances communes et à une certaine tâche commune. Étant donné la condition humaine, le meilleur synonyme de vivre ensemble est souffrir ensemble. Quand les hommes forment une société politique, ils ne veulent pas participer à de communes souffrances par amour les uns des autres. Ils veulent accepter de communes souffrances par amour de la tâche commune et du bien commun. La volonté d'accomplir une tâche commune à l'échelle du monde doit donc être assez forte pour entraîner la volonté de participer à certaines souffrances communes rendues inévitables par cette tâche et par le bien commun d'une société à l'échelle du monde. Quelles souffrances en vérité ? Eh bien, des souffrances dues à la solidarité. Maritain parle qui, in questo passaggio, del mondo, ma la nazione è per lui il primo quadro del vivere e del convivere. Jacques Maritain, come filosofo della politica, ha difatti una certa visione della nazione. Questa non è stata studiata, invece tanti hanno studiato le sue riflessioni sulla democrazia, sui diritti dell'uomo, temi sui quali disponiamo di tante pubblicazioni. E questa, per questa ragione mi è sembrato interessante in questo quadro di tornare sulla questione della nazione attraverso Maritain. E anche perché non è questa riflessione sulla nazione, non è senza conseguenze sulle riflessioni dei democristiani sulla costruzione europeistica. Allora, cosa è la nazione per Maritain? Bisogna notare che le riflessioni di Maritain sulla nazione e in conseguenza sullo Stato e le soluzioni di tipo federale si trovano per l'essenziale nei suoi testi scritti durante o all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Quindi è la guerra e il dramma della guerra alla quale è stato confrontato e al dramma dei totalitarismi trionfanti che l'hanno portato a riflettere su questo tema della nazione. Lui aveva già cominciato una riflessione a proposito nel suo rapporto con l'Action Française e la questione di Maurras già nel 1926, perché lui è stato vicino a Maurras, è stato molto legato a un momento con l'Action Française, che poi ha lasciato, ha abbandonato e anche ha sostenuto fortemente il Papa Pio XI nella sua condanna dell'Action Française. Il libro principale, l'ho detto, è L'Homme et l'État, nel quale associa tre concetti, lo Stato, la sovranità e la nazione, tra i quali vede una confusione. La loro identificazione sistematica, dice, a été une plaie pour l'histoire moderne. Il fondamento del pensiero del filosofo sulla nazione tiene nella separazione che stabilisce tra nazione e Stato. La nation est une communauté, dice, non une société. Il voit dans la nation une des communautés les plus importantes, peut-être la plus complète et la plus complexe des communautés engendrées par la vie civilisée. Et puis, da questa definizione, lo cito, une nation et une communauté d'hommes qui prennent conscience d'eux-mêmes tels que l'histoire les a faits, qui sont attachés au trésor de leur passé et qui s'aiment tels qu'ils se savent ou s'imaginent être. In una serie di conferenze pubblicate nel 1945 che intitolate A travers la victoire, scriveva: il n'y a pas de peuple ou de nation sans une vocation historique et la conscience de cette vocation. Il y a donc pour lui, dans la nation, quelque chose d'éthico-social, una comunità radicata nello stesso tempo dans le sol physique de l'origine du groupe, dans le sol physique et dans le sol moral de l'histoire. Questa idea si colloca abbastanza bene nella tradizione del concetto francese della nazione, che si iscrive nello stesso tempo in un territorio, in una storia e in un'adesione, nella linea che attraverso Jules Michelet, Ernest Renan, le général de Gaulle, ha cercato di definire la nazione francese. Tanti pensatori francesi hanno identificato l'âme collective des peuples, l'anima collettiva dei popoli, con a volte un approccio determinista in rapporto soprattutto con le milieu, con i luoghi, con la fisica. Hippolytaine nell'Ottocento, Émile Boutmy, fondatore della Scuola Libera di Scienze Politiche a Parigi all'inizio del Novecento, più vicino a noi André Siegfried, che pubblica nel 50 L'âme des peuples e contribuisce a imporre la ricerca di un'identità. Questa identità si trova nel legame molto forte tra storia e geografia. Tutta la storia della Francia è segnata dalla volontà dei re, poi della Repubblica, di realizzare un territorio omogeneo e di unificare la lingua. Dall'editto di François Ier de Villers-Cotterêts, 1539, che fa della lingua del francese la lingua unica degli atti amministrativi, degli atti pubblici, al Trattato di Westfalia 1648, che costruisce in qualche modo la Francia di oggi. La Francia è segnata da questa volontà di far corrispondere un popolo con un territorio. Di fronte alla disfatta militare dinanzi alla Prussia nel 1870, milioni di piccoli francesi fino al 1950, cioè durante 80 anni, tutti i giovani francesi hanno imparato a leggere in un volume intitolato Le Tour de France par deux enfants, pubblicato nel 1877, che è dapprima una presa di coscienza di un territorio. E quando, al cambiamento del secolo, Ernest Lavis lancia la pubblicazione della sua monumentale Storia di Francia dalle origini alla rivoluzione, pubblicata tra 1900 e 1911 in 17 volumi, il primo volume è un tableau de la géographie de la France. Quindi la storia comincia con la geografia, che è stato scritto da un grande geografo francese, Vidal de la Blache, che intende inserire il paese, ancorare piuttosto il paese nel suo territorio e nella sua storia, compresa evidentemente l'Alsazia e la Lorena, annesse dalla Germania già da più di 30 anni, ma presente sempre come territori naturali della Francia. La Francia tra Oceano, Alpi, Pirenei, Reno è definita prima ancora di esistere. E questa avventura che privilegia il diritto del suolo contro il diritto del sangue e l'adesione volontaria che Ernest Renan ha voluto sottolineare nella sua famosa conferenza data alla Sorbona a Parigi nel marzo 1882. Cioè è francese qualcuno che vive su questo territorio francese, di qualsiasi origine sia, quindi non è la legge del sangue, è la legge del suolo dove si vive. La conferenza intitolata Qu'est-ce qu'une nation? E fonda fino a oggi il concetto francese di nazione. Une nation, dice Renan, è un'âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu. Quindi un concetto che trascende in principio le differenze di razza, di lingua, per invitare di origini, per invitare a una comunione in un passato glorioso o doloroso, come diceva la sofferenza comune, come diceva Marita. Avoir des gloires communes dans le passé, e c'est Renan qui parle, avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour un peuple. Et il ajoute, une nation est une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on va faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Alors, Maritain, lui, stabilisce un paragone tra quattro esempi, secondo lui, significativi. La Germania, l'impero austriaco, ungherese, la Francia, gli Stati Uniti. La prima è per lui, la prima cioè la Germania, è per lui soltanto un insieme di nazioni. qualche cosa di artificiale che a un certo momento è finito sulla formazione dell'esaltazione anormale, dice, di un sentimento nazionale e di uno stato-nazione artificiale. Lascio a Marita la responsabilità di questa visione della Germania, che difatti è influenzata anche dalla guerra. Lui vede nella Germania soprattutto lo stato prussiano che odia, quindi la sua visione della Germania non è una visione che uno storico può condividere, ma prendiamo atto di questa visione. Il secondo, cioè l'Austria-Ungheria, non fu uno Stato, dice, ma una nazione. L'Austria-Ungheria fu uno Stato, ma non una nazione. Soltanto per lui, i due ultimi, Francia e gli Stati Uniti, possono utilizzare la parola nazione. Nazione americana, nazione francese. Perché? Perché per lui la France e les États-Unis ont profité de circonstances particulièrement favorables, jointes au sens de la liberté et du rôle fondamental du libre choix ou consentement du peuple dans la vie politique. Dans les deux cas, a pu être ainsi produite une nation centrée sur le corps politique et qui a réalisé son unité par l'effet soit des épreuves d'une expérience séculaire, la France, soit d'un incessant processus d'autocréation. On si vede qui, quindi, che Marita ha una visione abbastanza approssimativa della storia, ma qui non è il problema. L'importante è di notare l'idea che si fa della nazione. La nazione che ha un suolo, una terra, un berceau de vie, una culla, de travail, un berceau de vie, de travail, de souffrance et de rêve, un langage. Ma questa nazione corre il rischio di finire in uno Stato. E allora è il tema in lui dello Stato-nazione che vede come una forma esasperata della nazione. Cet éveil de la conscience nationale a été, dice, un des traits caractéristiques de l'histoire moderne. Bien que normal et bon en lui-même, il a pris en fin de compte des formes exaspérées et a donné naissance au fléau du nationalisme, donc le fléau du nationalisme, tandis que et probablement parce que le concept de la nation et le concept d'État se confondaient et se mêlaient d'une manière explosive et désastreuse. Di nuovo pensa soprattutto alla Germania, ma non evoca, per esempio, avrebbe potuto evocare l'esempio francese che illustra, eppure illustra bene questa idea, soprattutto dopo la rivoluzione francese, che già dal 1789, cioè appena all'inizio, rafforza una tendenza di fondo antica all'uniformizzazione. L'uniformisation du pays à travers la disparition des provinces, à faveur des provinces, des antiques provinces françaises, à faveur del dipartimento, et la réalisation d'un idéal national unitario, come si esprime durante la battaglia di Valmy il 20 settembre 1792, come lo racconta Michelet.